vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, 102esima puntata.
Rassegna stampa mai rassegnata alla stampa.
She's been all over the country, even been to foreign parts. She was old and she was beautiful, she stole the people's hearts. We drove into your town, you would know that it was us, by the rumble of the engine on our big blue burning bus. She's been rolling down the tarmac since 1982. She was green when Weavers got her, but we sprayed her glitter blue. A fancy high rock flame job would cause a little fuss. We stunned them as we drove by in our big blue burning bus. She would break down every fortnight, it was always something new. So we learned about mechanics, that was all that I could do. On a radio service station, I would lie under a gust with guitar strings.
Per chi volesse mandarci commenti, ritagli di giornale, insulti, inviti a cresime, battesimi e matrimoni, c'è il form sul sito di Radio Stacchio, sulla pagina dell'ascolto, per mandare dei messaggi anonimi.
Oppure anche anonimi, ma ci è appena arrivato infatti un messaggio incredibile da BB King, un saluto
da... ancora vivo!
Che ci scrive da Chernobyl.
Ciao. Well, she was breaking down so often that we had to let her go. We sold the bus to Tony who comes to see our show. We buy ourselves a new one with an engine we can trust. So with tearful eyes we say goodbye to our big blue burning bus. Her parts up in a yard in a town deep in the south where the living's pretty hard. Some thieves broke in a stealer, but the ignition he couldn't suss. They fled with friends with light as a devilish spark to catch a light. And a petrol tank it did ignite. It must have been a fuel suck. The final fire moments of that big blue burning bus. That big blue burning bus.
E la nuova arena che avevamo annunciato si taglia benissimo con le forbici, la carta funziona ancora, la grafica è cambiata ma non ce ne siamo accorti, è una sembra boh, non lo so, un attimo più in riga, hanno aggiunto forse una cornicetta, forse una
è
cornicetta.
Un po' più Repubblica del solito.
Ah, vedi
la linea sopra che divide il giorno dagli articoli sono diventate quattro lineette, di cui una magnifico. Più grossa e
la cornicetta più è cambiata la
ma nessuna grafica potrà mai niente contro il fortissimo potere che abbiamo dalla nostra parte, vale a dire le forbici.
Ma l'arena sta in difficoltà, ragazzi. Chiede soldi, vuole tanti soldi. E lo dice dicendo che torna alla zona gialla, il prezzo è scontato. Se volete pagare l'arena 78 centesimi, ma non ve lo consigliamo assolutamente.
Risparmiate di più facendo come noi, prendendola direttamente dal cassonetto, cioè da dove deve andare a stare.
Oppure ascoltate VTR, così non fate neanche la fatica di ritagliare questi articoli.
Quindi niente, l'arena, le forbici funzionano ancora.
E noi l'abbiamo sempre detto, un po' il nostro cavallo di battaglia, la nostra porta aperta che inevitabilmente continuiamo ad aprire, la stampa non è mai neutrale, è sempre di parte, ogni cosa che dice lo fa operando delle scelte e in questo caso si parla di primo maggio, in un articolo del 1° maggio del Corriere di Verona, titolo della pagina La festa dei lavoratori, in cui però si raccontano ovviamente certe cose, si parla di certe cose, si fa parlare certe persone. In questo caso ci si concentra su cosa? Su quello che hanno fatto i sindacati confederali, che a quanto pare è stata, diciamo, tutt'altro che per i confederali una giornata, diciamo, di conflittualità o comunque di lotta. A Padova addirittura viene scritto in maniera positiva che è stata ceduta la piazza al mercato, cioè la CGIL di Padova ha detto: vabbè, c'è il mercato degli ambulanti dove dovremmo dovuto fare il presidio, allora non facciamo il presidio, perché deve farsi il mercato degli ambulanti, che insomma appena un sindacato, abbastanza controintuitiva come cosa. State anche le altre iniziative dei sindacati confederali a Vicenza, Verona, Belluno, a Treviso e a Mestre. Non si parla di quello che è successo in altre città, dove ci sono state invece manifestazioni di lotta, come per esempio a Torino con un'ispezione dei Notav, a Milano e a Napoli con sindacati di base, a Bologna anche contro la presenza di gruppi fascisti il 1° maggio in strada. Su Corriere di Verona si dà la parola a un imprenditore e l'articolo inizia grosso modo così: se il 1° maggio è la festa novecentesca dei lavoratori, per parlarne nell'anno del Signore 2021 bisogna anzitutto ammettere che gli ultimi 15 anni, sommando il vorticoso avanzamento tecnologico agli effetti imprevedibili e traumatici della pandemia, hanno radicalmente trasformato l'oggetto, il lavoro, e l'oggetto e il soggetto, i lavoratori, della celebrazione. E qui parte il virgolettato: con una conseguenza ineluttabile, chi tenta di contrastare l'innovazione è destinato a perdere la partita. Lo abbiamo visto molto chiaramente in svariati settori, da quello discografico alla telefonia, perciò ne abbiamo la prova provata: se ti opponi muori. E dice il Corriere di Verona, se lo dice Antonio Santocono o Santocono, imprenditore
Santocono.
Santocono subito, imprenditore a capo di un'azienda innovativa per definizione, la padovana Corvalis, 1600 dipendenti tra i primi 20 gruppi italiani nel comparto dell'information technology, è il caso di starlo ad ascoltare con attenzione. Che poi Santocono sia anche il presidente della Camera di Commercio di Padova non fa che aggiungere al suo angolo visuale un'ulteriore profondità. E grazie tante, l'avete scelto voi di intervistarlo, siete voi che volete dargli voce. E cosa va a dire questo imprenditore responsabile della Camera del Commercio di Padova? Dice che il mercato del lavoro è ancora anestetizzato dai provvedimenti di tutela, gli effetti reali dello shock pandemico li vedremo più avanti, quando termineranno il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione Covid e, bisogna pur ricordarlo, anche i ristori. E lui dice: bisogna tenere conto di uno scenario prodotto da un mix tra alti, cioè i settori dove, diciamo, sono stati trovata fatturazione, soprattutto la logistica, i servizi innovativi e una parte del manifatturiero, cioè quei settori che anche col lockdown hanno continuato a produrre, e bassi o molto bassi, il turismo su tutti, ma anche ampie porzioni del commercio tradizionale. E poi dobbiamo aggiungere, sottolinea Santocono, il fenomeno dello smart working, che sta modificando in profondità non soltanto il modo di lavorare, ma anche le funzioni di interi pezzi della città, i riferimenti consolidati nel mercato immobiliare. Tradotto, con lo smart working certe zone del centro che prima erano per esempio destinate a uffici perdono un po' di valore perché gli uffici chiudono, viceversa delle zone periferiche dove la gente va a farsi il suo ufficio di smart working, la sua seconda casa per lo smart working, soprattutto in zone verdi, in zone, diciamo, meno urbanizzate, vengono apprezzate, quindi costeranno di più. Queste sono un po' le dinamiche che abbiamo già visto anche nei mesi scorsi con altri articoli, sempre qua su BTR. E dice appunto, vabbè, fa un po' di pubblicità sulla sua ditta, dice: il legame con il luogo fisico di lavoro sarà sempre più allentato grazie alla digitalizzazione. E dice: in prospettiva occupazionale assume una centralità ancora maggiore il tema delle competenze. Penso a tutti i lavori legati all'intelligenza artificiale, big data, al cloud, alla richiesta fortissima che avanza in materia di cyber security. E poi nel proseguo dell'intervista lui dice: consiglio ai giovani di investire in quello, dice: non vorrei che si trascurasse l'opportunità rappresentata dagli ITIS, gli istituti tecnici superiori altamente qualificati, a cui lo stesso Premier Draghi ha dimostrato di credere con forza, destinando risorse per oltre 1 miliardo di euro. Qui torniamo un po' a quel discorso anche di come, diciamo, la scuola stia diventando sempre più una scuola azienda, totalmente sacrificata un po' agli interessi dell'imprenditoria. E poi, fra l'altro, l'altra intervista, che questa ve la risparmiamo, che c'è in questo speciale, diciamo, 1° maggio del Corriere di Verona, è a chi? All'ex viceministro Pierpaolo Baretta, più volte il sottosegretario dell'economia, che dice: più selettivi e flessibili in uscita, il lavoro sta al sia al centro del nuovo patto sociale. E praticamente dice: dobbiamo sbloccare licenziamenti in maniera selettiva, quindi qualcuno il lavoro lo dovrà perdere e ci saranno delle nuove invece occupazioni su cui bisognerà puntare. E tirando un po' le somme di questo articolone sul primo maggio dal punto di vista degli imprenditori, adesso è una fase appunto di uno snodo cruciale di mutamenti che stanno succedendo, per cui si punta su alcuni settori, si punta a avere meno, diciamo, tutele, di fatto anche meno, appunto a sbloccare i licenziamenti, quindi appunto sgravare dal punto di vista degli imprenditori le responsabilità e concentrare tutti i costi, diciamo, della tra virgolette crisi, perché poi di crisi in realtà è da anni, la crisi è una cosa che c'è sempre, c'è qualcuno che guadagna, qualcuno che ci rimette, in questo caso c'è molta più gente che ci perde rispetto al solito e qualcuno che ci guadagna molto di più. E, però appunto in questi articoli è interessante come non si parla assolutamente di quelle che sono le condizioni materiali un po' della digitalizzazione o comunque dell'innovazione che viene tanto sbandierata come soluzione a tutti i problemi del mondo, quando in realtà ha una certa parte dei problemi del mondo, se pensiamo anche solamente alle guerre per il controllo delle risorse su cui si basa poi l'industria 4.0, quindi il coltan, tutte le varie vari materiali minerali rari. E questo insomma è un po' per inaugurare questa puntata di BTR. Che poi alla fine la sintesi di questo articolo è proprio questa: chi si oppone all'innovazione muore.
Che erano le parole di?
Che erano le parole di questo imprenditore di Corvallis, azienda padovana, dell'innovazione. La domanda invece: chi accetta l'innovazione e cosa gli succede, rimane un po' aperta.
A chi zappa e a chi ci scrive zappando.
E a chi zappa pagando magari l'innovazione che avanza.
E proprio a questo ci colleghiamo con il prossimo articolo del Corriere di Verona del sabato 1 maggio. PNRR e TAV, il progetto fino a Padova. La TAV Veneta ha quindi ricevuto i finanziamenti per la realizzazione fino a Vicenza e anche per la progettazione del lotto tra Vicenza e Padova per un totale di 4,6 miliardi, quindi si parla di granghelli. E niente, si parla in questo articolo delle diverse infrastrutture legate e fondi legati al PNRR, e appunto si parla dei giochi olimpici Milano-Cortina, si parla delle autostrade, insomma tutte grandi opere che possono anche essere utili, ma vanno sempre a scontrarsi anche con gli espropri che si sono già verificati anche nel veronese.
E il primo maggio c'è stata anche manifestazione a Torino appunto per questa questione, con appunto una presenza dalla Valsusa molto forte in città, dove appunto sta continuando comunque anche in quella regione la lotta contro il TAV, anche appunto proprio opponendosi concretamente ai cantieri.
Hey! Come on now, you cheated on me.
non leggiamo un articolo dell'Arena, adesso andiamo a leggere Pantheon, che è questa rivista mensile che dà quasi più spazio all'imprenditoria di quanto ne dà l'Arena.
Ed è quasi peggio, se non peggio.
Sì, è una bella gara. E leggiamo questo articolo che ha dato anche la foto di copertina con questo imprenditore che adesso è presidente di Cantine Verona, ex presidente di Cantine Sociale Valpantena, a braccia chiuse, faccia fiera, che dice: Verona, ripartiamo dal vino. Che già qua fa un po' ridere, perché ripartiamo dal vino, insomma, un po' più che ripartire, andiamo avanti con
proseguiamo senza fine, senza fondo.
E l'articolo, il titolo dell'articolo è Insieme per le famiglie e il territorio. Non si capisce bene per quali famiglie
Che è un po' sempre la solita strategia che vediamo negli articoli, per cui uno mette le mani avanti e dice: io faccio le cose per questo, non per quell'altro, che poi alla fine il vero motivo è quell'altro. Quindi appunto le famiglie e territorio, le aziende non vengono nominate.
Sì, per quelle quattro famiglie che hanno le aziende, diciamo, probabilmente
il territorio praticamente.
E comunque è nata questa Cantine di Verona, una nuova realtà da 65 milioni di fatturato, una dotazione di conferimenti di 300.000 quintali d'uva e quasi 2.000 soci e un centinaio di dipendenti. Questa è una fusione tra la cantina della Valpantena e la cantina di Custozza, che ha un sapore buono, genuino, dice l'articolo, che si sono prese per mano e a braccetto affrontano una strada tortuosa, ma altrettanto stimolante, che porta nel futuro, che fa futuro messo un po' anche a cazzo, a caso.
Perché se guardiamo il passato e il presente ci pigliamo male, allora pensiamo a quello che ci sarà ancora in futuro.
E beh, quindi gli fanno varie domande, in realtà non dice niente di speciale questo articolo. Dice semplicemente che a livello formale la sede rimane a Quinto, c'è stata un po' di resistenza campanilistica tra le fusioni delle due cantine, però insieme, appunto, per affrontare il futuro.
I problemi del territorio.
Gli chiedono se le etichette dei vini cambieranno o no, rimarranno le stesse, che Cantine Verona è solamente il nome giuridico. Poi la soluzione, dice che c'è stato un po' di difficoltà con la pandemia, non si è fatto il Vin Italy. La soluzione, secondo il turco, è avanti con i vaccini, che secondo lui l'Italia è un paese burocraticamente difficile e quindi è per quello che non si stanno facendo i vaccini. E alla domanda che momento è questo per il settore, lui risponde che il settore sta un po' soffrendo per le vendite al dettaglio e ne approfitta per dire su a chi ha tanto vino in magazzino e lo mette nel mercato, nella grande distribuzione, abbassando il prezzo, perché fa rimettere a quelli come lui che non vogliono abbassare il prezzo. Tra l'altro cioè il vino che viene prodotto a Verona è di grande quantità, cioè nel senso si basa tutto sull'esportazione, il mercato del vino veronese, perché se fosse anche solo per gli italiani sarebbe tanto vino pro capite. E comunque sul discorso del territorio, non, diciamo che non tutti la pensano come lui, perché abbiamo scoperto in questo caso dall'Arena che c'è un'associazione, Monastero Bene Comune, insieme ad altre associazioni, che stanno organizzando una marcia per il domenica prossima, 9 maggio,
un orario ancora non noto,
che non si sa, per diciamo protesta sul gli scempi che vengono fatti in Valpantena, dove c'è la sede appunto di questa nuova cantina di Verona, e si lamentano del fatto che ormai questa valle sta diventando un polo industriale, ormai lo è anche già, e ci sono varie foto di vari disboscamenti che hanno fatto per piantare altre vigne, perché non bastavano, questo tra Sezzano e Santa Maria in Stella. La lettera, diciamo, di queste associazioni si dice anche che questa zona è una zona molto bella, e quindi non si deve fare questa cosa, perché è una zona molto bella ed è riconosciuta anche da UNESCO, un sacco di cose in quanto bella. Quello che ci viene a dire a noi, sì, è vero anche che è bella, ma non è solo il problema.
Non che... basta solo che sia bella.
Sì, non è solo perché sia bella che non bisogna fare questi scempi, ma ci sono un sacco di altri motivi.
Ma chi l'ha detto che del buon vino bisogna avere solo un bicchierino? Pranzo e cena senza strafare, non mi posso più ubriacare. Oh mio fiaschetto, dove ti metto? Ti nascondo anche sotto il letto. Io ti voglio sempre vicino, oh mio buon caro amico vino.
Ricordare che noi non ce l'abbiamo con il vino.
Rossi, bianchi, ferri o frizzanti, vi voglio bere tutti quanti. Se son burlone, bevo amarone, se son contento, bevo cilento.
Ma con la monocultura della vigna.
Ma se mi sento più cortese, prediligo un sangiovese. Se son birbante, bevo spumante. Se son pignolo, bevo parolo. Mi sento sano, bevo trebbiano.
E la monocultura della vite è una, diciamo, delle tante anche monoculture che l'economia di mercato, l'economia capitalista appunto crea. Anche quella del turismo, se vogliamo, è una monocultura. E quando si converte, diciamo, si impone una coltivazione a un territorio, nel momento in cui succede un problema a quella coltivazione, ovviamente va in ginocchio tutta l'economia. L'abbiamo visto col turismo, appunto, con il lockdown, col coronavirus. Lo vediamo anche con frutteti e vigneti che vengono, appunto, sono stati imposti negli anni nella provincia di Verona. E quando succedono, appunto, delle tempeste o comunque dei temporali violenti, come succede sempre più spesso in questi anni, ecco che allora succede il disastro. Sabato 1 maggio 2021, grandine su frutta e vigneti e strade come fiumi. Violento temporale ieri pomeriggio tra Custoda, Somacampagna e Lugagnano, danni gravi. E vabbè, un articolo che sempre più frequente, vediamo molto spesso, diciamo, è anche prodotto in parte anche di questa scelta di andare avanti sempre su culture di massa comunque intensive.
I hate all of my school's rules. They just think that I'm a nutter fool.
E poi nei campi chi è che ci va a lavorare? Ci va a lavorare chi costa meno, perché le scelte sono sempre quelle di mercato, sempre quelle di minimizzare i costi e aumentare i profitti, per cui ci lavorano spesso immigrati e immigrate. E questo articolo è del 29 aprile 2021. Rimesse degli immigrati, Verona prima nel Veneto, ci ricorda un po' come appunto la componente immigrata abbia un peso rilevante nella società veronese e soprattutto nell'economia, dove ricopre molto spesso, diciamo, anche il gradino più basso, che permette però un po' i profitti invece altissimi, che sono in cima. Fra l'altro ci ricolleghiamo a questo articolo perché tante di alcune persone che lavorano nei campi con contratti cosiddetti a grigio, quindi diciamo irregolari, lavoro seminero, sono state buttate per strada, verranno buttate per strada, anzi sono già state buttate per strada dal comune di Verona, che ha chiuso i dormitori con la fine dell'emergenza freddo, ma l'emergenza abitativa non finisce mai, e anzi il comune la, ricordiamolo, che comunque contribuisce a crearla continuamente con gli sgomberi di occupazioni che sono state fatte nei mesi scorsi in giro per tutta la città da parte di persone che non hanno un tetto, o meglio un tetto se lo prendono, e il comune però con una task force precisa, apposita, li butta fuori. E quindi appunto il comune di Verona, se una cosa potrebbe iniziare a fare per risolvere il problema abitativo, è quella di smettere con gli sgomberi.
Volta nel progetto di riqualificazione del complesso quasi interamente demolito. Parliamo della Tibergain. E cosa è successo? Arriva la Despar, che si è comprata una grande parte del tutto, e si sblocca quindi il piano di recupero. Sono arrivati i soldi, sono arrivati i soldi per fare qualcosa.
E cosa?
E cosa? Un supermercato gigantesco, un probabile adigeo, diciamo, diciamo noi, perché
se ne sentiva il bisogno.
I metri quadrati che gli hanno lasciato per la parte commerciale puramente della Despar sono 8.000 metri quadrati, e non sono pochi sui 25.000 dell'area, dove poi ce ne sono altri che utilizzeranno in altra maniera. Comunque la storia qual è? Che la società Verona 2007, che aveva investito 40 milioni nell'acquisto del complesso di cui è interamente proprietaria dal 2014, l'aveva comprata nel 2003, di mezzo è passato Tosi, non sono riusciti a fare niente, è rimasto bloccato, avevano provato invece che con la Despar a farlo venderlo all'S Lunga, ma poi l'S Lunga si è tirata indietro. Ma adesso cosa è successo? Si sblocca, diventerà parte di una più ampia rigenerazione urbana della zona. Perché? Perché la Despar ha tirato fuori i SKEI. Il progetto si fondava come investimento anzitutto sulla parte commerciale. Questa era inizialmente di 15.305 metri quadrati, risalenti appunto all'amministrazione Tosi, mentre l'attuale amministrazione sboarina ha posto un no sui 15.000 metri, l'ha portati a 8.000, chiedendo però poi di fare investire soldi costruendo altre cose, non 15.000 solo per un grande supermercato, ma tipo la costruzione di un hotel con 140 stanze su 9.600 metri quadrati, quindi una palazzina adiacente a Borgo Trieste di una trentina di appartamenti su 2570 metri quadrati, poi 400 metri quadrati per un'area del quartiere, che magari non lo so, faranno un giardinetto, non lo dicono comunque, per non prendersi troppe responsabilità, dicono un'area destinata al quartiere, che poi magari ci fanno quello che vogliono lo stesso. Altri 7000 metri sono per attrezzature di interesse generale, virgolettato. Potrebbe essere cosa, loro dicono, un RSA per anziani. Sinora era rimasto comunque tutto fermo, fino appunto a questa cessione della quota alla Despar, che evidentemente rende sostenibile per Verona 2007 l'investimento dal punto di vista economico, e mi pare anche abbastanza chiaro. Il tutto però condito dall'Arena e dai vari amministratori con un finto apporto appunto di questa cosa green, cioè faremo anche, pianteremo degli alberi, sui marciapiedi metteremo un po' di erbetta, vogliamo fare un parco ma non sappiamo grande quanto, grande
magari
dove.
Magari ci leghiamo una capretta che bruca l'erba.
Esatto, ci disegniamo due polletti che pascolano sul muro, capito, due ciambelle.
La televisione con i Teletubbies che vanno tutto il tempo H24.
Quindi niente, è una bella merdata.
Se pensavate adesso con l'arrivo della bella stagione di andare alle mura, magari così, c'è chi ci ha già pensato per voi.
E per impedire che ci andiate voi.
Esatto, forse.
Fare quello che volete voi. Che volete fare andate. Quello che vogliono.
Perché c'è il Mura Festival, sport e cultura, un calendario con 650 eventi.
Fischi.
Le mura prendono vita e diventano luogo di incontro, sport, arte e cultura.
Ma non lo erano già?
Ingredienti base per vincere il degrado e le cattive frequentazioni che spesso tengono sotto scacco questi spazi. Quindi questi spazi che erano già luogo di incontro, sport, arte e cultura, lo diventano, cioè lo ridiventano però per mandare via il degrado. E cioè facendo un evento legale in modo che così possano esserci dei controllori.
Con magari anche qualche baretto che vende un po' di cose, queste cose qua.
Comunque si tratta di oltre 650 eventi nel Parco delle Mura, Osi Verde, dell'importante valore storico-culturale, monumentale, insomma le solite tiritera. Si inizia con sport e visite guidate, attività che è possibile svolgere in piena sicurezza garantendo il distanziamento. I cinque luoghi chiave saranno fanno parte degli storici bastioni difensivi della città, e sono i bastioni di San Bernardino di San Zeno, il bastione delle Maddalene in zona Veronetta, il prato di Castel San Felice, cioè le mura classiche, l'area delle mura, e Porta Fura dietro la caserma di Ripavilla Santa, che è quello tra San Zeno e Navigatori. Le attività proposte spaziano da corsi di yoga, meditazione, tai chi, stretching posturale, pilates, fino ad attività più cardio e strutturate.
Cardio, fra.
Poi rafting, parkour con un percorso guidato per scoprire inedito sport. No, rafting partirà,
rafting quando piove in Veronetta.
Partirà da Riva Villa Santa, che è il bastione, okay. Quello sull'Adige. Non lo so, comunque. Parkour, che anche lì c'era già gente che andava a fare parkour senza bisogno dell'evento. Un ampio spazio dedicato anche ai runner, che anche lì se non c'era l'evento non potevano andare a correre.
I corridori.
Infatti, ci andavano. Con attività, allenamenti per tutti i livelli, per bimbi e più grandi. E famiglie. Il programma completo, sul sito, che è Mutamura Festival, e comunque costerà, perché il costo dei singoli eventi e attività è intorno ai 10 euro, quindi ogni, se vuoi andare a correre le mura adesso puoi di nuovo, però pagando 10 euro.
Ma perché c'è l'arte, la cultura, la gente che fa sport alle mura e nessuno gli fa pagare niente per fare quella roba? Andiamo lì, facciamo di pagare,
poniamo
tutti quanti,
fine a questa vergogna della gratuità. Non se ne può più, siamo nel 2020, bisogna innovare. Chi si oppone all'innovazione muore.
Pagare.
Sono drogato di lavoro, sono drogato di lavoro, e così non vivo più, mi è rimasta la TV.
Sono drogato, son drogato, dice Bugo. Mi ricordo anche le magliette con scritto Io mi bugo del Fans Club di Bugo. E l'articolo che leggiamo adesso parla, viene sempre da Pantheon, ed è così: San Patrignano, la verità di Luigi Bertacco. Tutto quello che volevamo sapere non ci hanno mai detto. Già l'articolo comincia così, con una bella presentazione di Pantheon che ci fa capire come si mette la storia. Chi non conosce la storia di San Patrignano e del suo fondatore, Vincenzo Muccioli, non se ne deve fare una colpa. A distanza di più di 40 anni, ciò che fu degli albori della comunità riminese di recupero per tossicodipendenti più grande d'Europa è acqua passata. Eppure chi la scopre ora, dice, per la prima volta, non può fare a meno di finirla, di definirla affascinante. Una storia in bilico tra un meraviglioso tentativo di salvare vita e le drammatiche conseguenze che ne scaturirono, che alla fine sembra che per la giornalista sia la serie di Netflix, no? Quello che effettivamente è successo.
Che, infatti, come sintesi potrebbe essere anche quella della prima guerra mondiale, no? Più o meno un meraviglioso tentativo di salvare vite e tutto quello che ne è successo.
Quindi vanno avanti e intervistano Luigi Bertacco, chiaramente il fratello di Stefano. Iniziamo dal principio: come è arrivato a San Patrignano? Fondamentalmente
in macchina.
In macchina, accompagnata dalla mamma. No, fondamentalmente fu tutto a colpa di mia madre, che un giorno mi fece trovare le mie cose dentro un sacco nero fuori di casa e mi disse: io ci sono, ci sarò sempre, ma nel momento in cui sei disponibile a farti aiutare, fuori dal cazzo, arrangiati. Questo è stato il primo imprinting. Poi c'è stato l'incontro con Vincenzo Muccioli, che è venuto a Verona, la Gran Guardia, a parlare. Sua madre ha detto: tu devi conoscerlo, devi andare da lui. Ha parlato 2 secondi con Vincenzo Muccioli, che gli ha detto: vedi di venire da noi, se no crepi. Così, secco. Tu però, poi gli dice, quando va Muccioli: tu però sei venuto qui a chiedermi aiuto, e se domani, tra 2 ore o 3 giorni, dici che te ne vuoi andare, scordatelo, io te lo impedirò in tutte le maniere.
È un po' come l'innovazione San Patrignano.
Sì. Se non ci vai muori, ma se ci vai ti ammazzano lì lo stesso, ci muori lo stesso. E io te lo impedirò in tutte le maniere. Poi, com'era la quotidianità a San Patrignano? Qua ho sottolineato: non si lavorava con la frusta, perché fa un po' ridere. Non si lavorava con la frusta. Boh. Non lo so, non lo so.
Specificarlo, dicevo, vabbè, perché.
Così, recce alte, coda di paglia. Era una vita il più possibilmente normale, un microcosmo della società esterna, fatta di lavoro, relazioni umane, contatti, idee, iniziative e progetti. Vabbè, tutto bello e fantastico. Lui lavorava nei fabbri e poi è passato a fare il maestrino con i bambini. E poi, piano piano, sono entrato nella regia, tra virgolette, un po'. Ma quando sono state comprate le prime telecamere, cioè gli dice, sono passate piani alti quando hanno comprato le telecamere, che non servivano sicuramente per niente di brutto. Si è parlato molto all'epoca degli episodi di violenza in comunità, dell'incatenamento degli ospiti. Lei cosa pensava? Io non sono mai stato nemmeno sfiorato, la prima roba che dice. Però dice, non posso negare che magari 2 schiaffi sono volati. Per quanto riguarda le catene, stiamo parlando dei primi anni 80, erano altri tempi, non sapevamo,
sì,
nulla, ma è tutto normale. Madonna, sì.
Si usavano ai tempi le catene, tranqui. Sì.
Era prassi. E cosa ne pensa quindi della docu-serie di Netflix? E qua, anche qua, da un po' il meglio di sé, hanno perso la migliore occasione di stare zitti. La cosa da fare era o stare zitti, e qua, fin qua c'eravamo,
che era la migliore occasione,
o fare una narrazione come è stata fatta nelle prime 2 puntate, vabbè, magari non l'ha vista nessuno, sono 5, le prime 2
dicono com'era, quindi non danno ancora giudizi, poi cominciano a fare un po' di inchiesta e allora lì vengono fuori robe un po' più spure, quindi potevano fare stare zitto oppure fare le prime due e poi stare zitti fondamentalmente.
O parli bene o stai zitto.
O parli bene o parli bene.
E se non puoi parlarne bene stai zitto. Stai zitto.
Poi niente, gli chiedono cosa ha fatto la prima roba quando è uscito, ha detto che si è comprato le Marlboro perché non le lasciavano fumare lì dentro, si vede che erano le cicche che non si potevano comprare. Ha mantenuto i contatti con la comunità una volta uscito. Sti cazzi, dice lui, ho fondato Agaras, che è un chiede di passaggio tra Verona e San Patrignano. Quindi ti passano da lì e poi da lì ti dicono bam, ti mandano a San Patrignano. Hai voglia, hanno fatto il businessino anche loro con Muccioli. E niente, finito questo articolo di Pantheon. Magari speriamo di non trovarne più.
E sull'arena del sabato 1 maggio c'è lui, c'è l'articolo suo, di il, noi siamo grandi fan suoi, sappiamo tutti di chi stiamo parlando, Stefano Lorenzetto.
È lui.
Il titolo
ancora lui.
E il titolo lascia già presagire molto bene, è virgolettato ma comunque... Quando certo. Cossiga e Scalfaro vennero a pranzo a casa mia,
attenzione,
si parla di Marzio Breda, da 30 anni l'ombra del Presidente della Repubblica, e un altro virgolettato con cui esordisce sempre dall'alto del suo giornalismo Lorenzetto, virgolettato appunto che si riferisce a una frase di Marzio Breda, non mi si faccia passare per il Pippo Baudo del giornalismo, un po'... Cominciamo male, e poi insomma, senza entrare nel merito di tutta questa splendida intervista, per carità non ce ne voglia l'amico Stefano, ci sono un po' di pepitine sparse qua e là, c'è tutta un'introduzione che fa Lorenzetto sulla storia di Marzio Breda, però è curioso perché pone l'accento sempre su una certa caratteristica, questi sono alcuni estratti. Lì sua madre Mariangela preparò la cena per Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, poi virgolettato, allora non si sapeva che dietro di lui ci fosse la P2, vabbè, pazienza. Poi un altro estratto, anche a Cristina Rubinelli, nipote dell'ingegnere che progettò la diga del Chievo, sposata nel 78 con Marzio Breda, docente di lettere e ottima cuoca,
diciamolo,
perché,
che
ottima cuoca, perché si vede che questo Breda aveva solo rapporti con persone che sapevano cucinare bene, e...
Cossiga, questo, quell'altro, tutti sempre
grandi cuochi,
che per qualche ricevimento inatteso, dice, con l'aiuto della signora Irma da Montechia di Crosara, hanno fatto spalla ai fornelli appunto nell'occasione della cena con Cossiga e con Scalfaro. E tra l'altro anche abbiamo 4 righe di menù che lo vogliamo condividere con
solo
voi.
Solo 4 righe di cena, così.
Ravioli di spinaci, arrosto al marsala con patate, fondi di carciofi, piselli, bavarese con frutti di bosco e torta di mele, suggellato da amarone e recciotto, veramente picchi di giornalismo. E che dire, poi Breda fa riferimento a una volta che ha incontrato Ezra Pound, e gli ha detto hanno scambiato due parole,
hanno mangiato insieme,
sono grande cuoco Ezra Pound,
hanno cucinato gang. insieme, e Lorenzetto nella sua successiva domanda, cioè non fa una domanda ma commenta lapidario, grande. Così. E, insomma, poi una forse frecciatina di Breda all'arena, non si capisce bene, ma insomma Lorenzetto gli chiede quando è che capì di dover fare del giornalismo serio. Breda risponde la sera del terremoto in Friuli, in cui si è fiondato appunto sul Fatto. Lì capì che il giornalismo non è pettinare gli articoli ma andare sui fatti, quindi questa potrebbe anche essere una lezioncina per chi si occupa
o direttamente
di questo ambito.
SL, così gliel'ha buttata lì, botte risposta tra grandi penne.
Eh sì, e sempre a proposito di botta e risposta tra grandi penne, Breda fa riferimento a Vittorio Feltri, al quale dice, nel fare un titolo chiedevo dammi un sinonimo di comunisti, e lui assassini. E Lorenzetto risponde riconosco in pieno l'uomo, È veramente proprio, è un botta e risposta questo articolo tra due grandissime penne del giornalismo, non c'è niente da dire. E sì, poi ci sono, ve lo consigliamo, andatevelo a leggere questo articolo, perché è pieno di grandi chicche.
Dovete riuscire a recuperarlo, perché mi sa che l'Arena, gli articoli di Lorenzetto, non te li fa leggere tutti.
Allora ti dicono, scriveteci, che vi facciamo una fotocopia, perché veramente
poi va anche bene, merita. Per tinteggiare caso, se dovete,
certo, con tutta l'Arena. Sì, sì. Ovviamente facciamo una bella
figurona. Dovete imballare
figurona.
Il pesce, qualcosa del genere.
Anche solo la fotografia di Marzio Breda con questa posa molto hey, così, che ti guarda tenendosi il mento, molto, molto accattivante.
E ci è capitata sotto mano una rivista incredibile, a dir poco. La rivista ufficiale di Un Posto al Sole.
No.
E non so come abbiamo fatto senza, del 2021, cioè proprio adesso. E vi diciamo un po' di titoletti, perché leggerla è troppo impegnativo. Le foto dei fan insieme ai loro attori preferiti. E non si capisce chi è l'attore e chi è il fan.
Chi è il preferito.
E chi è il preferito. Trucchi di scena per affrontare il coronavirus. Rivedete con noi 5 puntate davvero speciali, perché ve le scrivono tutte, cioè ve le raccontano, se non siete riusciti a vederle ve le raccontano.
E c'è anche il quiz, fra l'altro.
Eh sì, e poi ci sono tutte le varie pagine che potete trovare: La Posta del Sole, L'Oroscopo del Sole, Un Posto al Quiz. Sono tutti assolutamente Stella Posillipo, A Pranzo al Caffè Vulcano.
Perché comunque racconta anche notizie questo giornaletto, che di fatto sono davvero delle notizie. Sono delle notizie vere, sono delle cose accadute davvero, ma accadute davvero sul set di Un Posto al Sole o nella serie stessa.
Quindi tu
veramente
pensi...
alto giornalismo.
Ah, leggi che c'è stato un divorzio, che gli è morta la moglie, ma anche la sorella, poi il fratello, il figlio, e tutto, dici no, ma come cazzo stai? Ma no, tu non hai l'attore,
vero.
È il personaggio. Però è perché noi non siamo informati, se no l'avremmo capito subito. È colpa nostra.
È una rivista per chi sta un po' sul pezzo,
sì,
rispetto al Posto al Sole.
Consigliatissima.
E siamo tristamente arrivati all'ultimo articolo di questa puntata numero 102 da questa arena. Ah no, no, l'Arena, non è l'Arena che chiude questa puntata, è il Corriere di Verona di venerdì.
Hai citato
30...
la trasmissione di La 7, fra l'altro, non è l'Arena.
Ah, sì, con quell'altro grande giornalista. Corriere di Verona, venerdì 30 aprile 2021. Due volte milionario al gratta e vinci. Minchia. Imbroglio, la mia è solo fortuna. Il piastrellista brasiliano plurivincitore in pochi giorni. Nessuna soffiata. Amo il gioco, perché la finanza sta investigando su di lui, perché dice no, non è possibile, vogliamo i tuoi soldi, hai avuto la soffiatina. E lui dice no ragazzi, io ho speso migliaia e migliaia di euro in schedine, compro i pacchi da 1000. Quindi ho un problema col gioco, ma per fortuna ho vinto due volte.
Ma quello
milione.
È legale, quello è perfettamente
quello è
legale.
Allora. Non vai da Muccioli se hai problemi con i gratta e vinci.
Tanti contanti fanno tutti contenti. Tanti contanti fanno. So, ti illustro, sta storone di gusto. Giusto l'altra notte sognavo che vincevo bei miliardi tutti per me. Giravo in testa rossa, la gente era invidiosa.
E si esaurisce anche oggi il flusso di ritagli dalla carta stampata di BTR. Ci vediamo martedì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 17 su Radio Stacchio. Vi lasciamo a tutti gli altri programmi di Radio Stacchio. Oggi fra l'altro era anche la giornata dei Cadillac in Kentucky, e ce ne saranno vari altri da qua a martedì prossimo.
E sono tutti bellissimi e tantissimi.
Altrimenti dilazioni, finanziamenti con agevolazioni, mina money, non si bada più spesse, altro che se potessi avere 1000 lire al mese. Tanti contanti fanno
belli quasi come btr.
Tanti contanti fanno.
E
come dimenticare Kowalski in onda
mitico.
Sabato
dalle 18 su.
A chi ne ha bisogno. A proposito, ti raccontavo del mio sogno. Mi innamoravo tra le braccia di un'amica cameriera, alla faccia di una ricca schiera di spasimanti
e
passaggi.
E ricordiamo anche la domenica Ducali Croc, con dalle 15 piume. Alle 16, il programma piumato.
Se ne va è quella. Con soldi riesco a fare una tabella di debiti e di rime che senza limiti alzo un capitale cubiziale della mia specie. Specie quando il groom è congeniale. L'amore per l'hip hop mi rende vanitoso. Quello per i soldi è solo il lato bisognoso. Tanti contanti fanno tutti contenti. Tanti contanti fanno. Vista la lunga lista che ho stesso di conti.
E ormai dobbiamo dirli tutti, quindi ricordate sempre la domenica anche Zitto Prego dalle 17 in poi.
Dalle 18,
dalle 19, scusate.
No, 18 e 20.
No,
19.
C'è confusione,
19.
C'è 19. 19.
Ma loro lo sanno quando farlo e voi lo sapete quando ascoltarli.
E pollice sfrega, no. A casa mia lavora ne prega, no. Che meno raro ci sia.
E poi improvviso come un fulmine a ciel sereno, quando capita c'è anche il radio ombrellone giallo.
Tendenzialmente il giovedì.
Va a diventare il più ricco al cimitero. Tanti contanti fanno tutti contenti. Tanti contanti fanno. Fanno tutti contenti. Tanti contanti fanno.
Ricordiamo anche gli aperiodici, Squarantenati, Caravanserraglio e un quasi aperiodico Getty Lucky in Kentucky, nel senso che è aperiodico ma è comunque tutte le settimane. Ora cambia orario, cambia giorno.
E adesso che abbiamo detto Get in Lucky due volte, ripeteremo il palinsesto intero altre due volte.
Rimanete connessi che lo ripetiamo per davvero. Prendete carta e penna, agendina. Giuro. E invece no, ricordiamo solo Benvenuti tra i rifiuti.
Tutti i martedì
dalle 17 alle 18. E rassegna via. Stampa non rassegnata alla stampa.
Dai cassonetto. Se volete evitare che vi leggiamo poi di Un Posto al Sole la rivista, buttate in sto cassonetto qualcosa di un po' più interessante, una rivista, che ne so, sulla scienza, astrologia, figurine dei calciatori, qualcosa, insomma, dai.